Il radiogiornale.
Gino Ceschino al microfono, buona domenica. È sempre la guerra in Iran, la notizia del giorno. Attacchi e bombardamenti continuano e si inizia a interrogarsi sul futuro del paese dopo la conferma della morte della guida suprema Ali Khamenei. Il paese comunque non sembra ancora in ginocchio, già annunciata la transizione, al momento a capo dell'Iran un triumvirato, già sostituito anche il capo dell'esercito. Ne parleremo partendo dalla cronaca, ma anche con analisi e la testimonianza di un collega che in Iran ci ha vissuto a lungo. Al di là della guerra, oggi è anche la giornata del malato. Il tema scelto quest'anno è di grande rilievo morale: il diritto all'autodeterminazione dei pazienti, in altre parole la libertà di accettare le cure ma anche di rifiutarle. E poi lo sport, a Soldeo il Super G va a Sofia Goggia, quarta Corinne Sutter, la prima gara di MotoGP della stagione a un altro italiano, Marco Bezzecchi. E dunque è morto, dicevamo, il leader supremo dell'Iran, ucciso dagli attacchi congiunti sferrati dall'alleanza israelo-americana ieri mattina. La conferma è arrivata stamane, mentre la nuova guerra in Medio Oriente continua con altri attacchi in Iran, ma anche in Israele e nei paesi arabi. Parleremo di chi era l'Ayatollah, delle sorti del paese, degli scenari che adesso si aprono, ma prima di tutto, come sempre, la cronaca delle ultime ore con Pellandini.
Le voci si sono rincorse dall'inizio dell'attacco, era uno degli obiettivi dichiarati. A dare la notizia della morte dell'Ayatollah Khamenei è stato il presidente americano Trump stanotte, confermata in mattinata dalla televisione pubblica iraniana.
Hazrat Ayatollah al-Uzma Sayyid Ali Husseini Khamenei dar rah sarbolandi
Il presentatore, in lacrime, annuncia anche la morte del capo di Stato Maggiore dell'Esercito e del Ministro della Difesa, così come di alcuni familiari di Khamenei e membri del suo staff. Secondo media israeliani, sarebbero una trentina i funzionari uccisi. Un annuncio che ha fatto il giro del mondo, ma che ha suscitato forti reazioni soprattutto dentro il paese. Testimoni raccontano di assembramenti nelle strade, persone in lacrime che gridano «morte all'America, morte a Israele». Altri, invece, parlano di festeggiamenti, dei quali sono arrivati alcuni video tramite social. Difficile avere il polso del paese dove al momento internet e rete telefonica sono quasi completamente bloccati. Il principale responsabile della sicurezza iraniana adesso, Ali Larijani, ha dichiarato stamattina che il processo di transizione dopo la morte di Khamenei inizia già oggi. La transizione sarà assicurata da un triumvirato composto dal presidente iraniano Pezeshkian, dal capo del potere giudiziario e da un membro del Consiglio dei Guardiani della Costituzione. Un consiglio dei leader religiosi dovrà poi riunirsi per eleggere un nuovo leader supremo. Poco fa, le guardie della rivoluzione hanno anche nominato Ahmed Vahidi quale nuovo comandante dopo la morte sotto le bombe del predecessore. Intanto, dopo gli attacchi di questa notte che hanno fatto una ventina di feriti e almeno un morto a Tel Aviv in Israele, in mattinata sono stati annunciati nuovi raid su entrambi i fronti. Israele, supportato dall'aviazione americana, sta bombardando massicciamente Teheran e delle postazioni militari per il lancio di missili. Per ora la Mezzaluna Rossa parla di 200 civili morti nel paese. Degli attacchi iraniani si segnalano civili feriti ad Abu Dhabi per la caduta di frammenti di missili. In Oman, 4 marinai feriti su un cargo colpito nel porto di Kashab sullo stretto di Hormuz, che è attualmente chiuso. Forti esplosioni anche nella capitale del Bahrain, Manama, e nel porto di Jebel Ali, a Dubai, negli Emirati Arabi Uniti. Sempre a Dubai è chiuso l'aeroporto, come quello di Abu Dhabi, entrambi colpiti. L'Iran ha per ora attaccato 27 basi militari americane nel Golfo, comprese quelle in Iraq.
L'Iran si trova dunque senza la sua guida suprema, l'Ayatollah Ali Khamenei, alla guida del paese da 37 anni. Chiara Savi, che cosa sappiamo della sua uccisione, di come si è riusciti a individuarlo?
Sì, le immagini del complesso pesantemente colpito nel cuore di Teheran, dove non solo viveva Ali Khamenei, ma dove anche riceveva gli alti rappresentanti politici e religiosi iraniani, hanno fatto il giro del mondo. Ecco lì, secondo quanto ricostruito da media americani, la guida suprema aveva previsto sabato mattina un incontro con funzionari iraniani. Un incontro di cui era a conoscenza la CIA, che da mesi, rivela il New York Times, monitorava gli spostamenti di Khamenei, ancor più del Mossad, l'intelligence israeliana considerata molto attiva sul territorio iraniano. Ecco spiegato il motivo di un intervento al mattino. La mattina è inusuale, operazioni di questo tipo vengono lanciate quasi sempre di notte, ma la presenza verificata dai servizi segreti americani proprio a quell'ora di Khamenei ha spinto a modificare e accelerare i tempi. La CIA ha detto a Israele dove e quando colpire con i suoi aerei e con missili capaci di penetrare in profondità in un'operazione congiunta che dimostra ancora una volta la forte integrazione militare ed intelligence da parte di Washington e Tel Aviv, come già avvenuto la scorsa estate. Dalla guerra dei 12 giorni Ali Khamenei viveva recluso, si diceva sottoterra, una precauzione che non ha permesso di sopravvivere all'86enne che prima di diventare guida suprema aveva partecipato alla rivoluzione islamica, aveva iniziato la sua carriera era politica a fianco dell'allora grande Ayatollah Khomeini, era diventato vice ministro della difesa, per un breve periodo anche a capo dei Pasdaran, poi presidente della Repubblica Islamica, una carica più rappresentativa che di vero potere, e nel 1989, alla morte di Khomeini, era stato scelto quale guida suprema. Lui che non aveva tutti i titoli religiosi per diventarlo, come ammetteva in questo discorso, e infatti vennero emandati degli articoli della Costituzione per permettergli di prendere le redini dell'Iran. Una guida suprema che si è sempre dimostrata dura e inflessibile. In uno dei suoi ultimi interventi, prima della sua morte, Khamenei affermava: non si dialoga con chi si ribella e commette atti di vandalismo, riferendosi alle ultime manifestazioni contro il regime, i ribelli vanno semplicemente rimessi al loro posto.
Morte e vita di Ali Khamenei nel servizio di Chiara Savi. Ora siamo collegati con Mosca, perché a Mosca c'è il nostro collaboratore Alberto Zanconato. Buongiorno.
Buongiorno a voi.
Alberto, oggi però non parliamo di Russia, anche se ricordo che per decenni è stata il principale alleato di Teheran e la cui reazione, tra l'altro, a questo intervento è stata, direi, piuttosto cauta. Vogliamo sentirti come ex corrispondente proprio da Teheran, dove hai vissuto 12 anni, proprio direi nel periodo in cui culminava il potere di Khamenei. Che paese era quell'Iran?
Beh, era un paese che usciva dal periodo della rivoluzione, del periodo quindi dell'emergenza, una rivoluzione che era stata seguita da scontri interni tra le varie fazioni rivoluzionarie, da cui era uscito poi vincitore la fazione islamica, quella guidata da Khomeini, poi un paese che aveva dovuto affrontare 8 anni di guerra con l'Iraq di Saddam Hussein, quindi quello di quando Khamenei venne scelto come guida suprema nel 1989, inaugurò in sostanza un periodo di normalizzazione della vita politica iraniana, certo segnata da una forte repressione anche allora, una continua repressione contro ogni gruppo politico che potesse dare vita ad un'organizzazione anti-regime, ma comunque anche un paese più sicuro di sé che sembrava a quel tempo potesse anche aprirsi con il tempo ad una maggiore collaborazione con l'Occidente, cosa che poi invece non è avvenuta.
Perché? Perché non è avvenuta?
Non è avvenuta perché è prevalsa alla fine l'ideologia della Repubblica Islamica, quella da cui era nata la Repubblica Islamica, la rivoluzione di Khomeini, quella di opporsi alle politiche americane e israeliane nella regione, quella che aveva fatto sì che appunto l'ideologia islamica antiimperialista prendesse il posto del marxismo, delle ideologie di sinistra, nel combattere l'influenza americana e israeliana nella regione. Quindi si è rafforzata sempre di più questa ideologia e poi sappiamo, con le scelte anche fatte dal punto di vista degli armamenti anche per l'esperienza della guerra con l'Iraq, la decisione anche di avviare un programma nucleare, che poi è stato quello che ha rivelato, che è stato il motivo di grande debolezza alla fine per la Repubblica Islamica.
Certo. Il suo, quello di Khamenei, era un potere assoluto o comunque anche la guida suprema a suo tempo doveva fare i conti con correnti interne?
Sicuramente all'inizio le correnti interne erano forti e soprattutto quelle, appunto, con cui doveva fare i conti, soprattutto quella guidata da quello che sembrava il leader assoluto più potente di lui, Rafsanjani, che era a quel tempo stato fino allora presidente del Parlamento, ma anche comandante delle operazioni militari contro l'Iraq, la persona forse insieme a Khamenei, il dirigente più vicino a Khomeini, a Ruhollah Khomeini. E nella riunione del Consiglio dell'Assemblea degli Esperti, che nel 1989 segnò la designazione di Khamenei come nuova guida suprema in sostituzione di Khomeini, e fu proprio Rafsanjani ad appoggiare la sua candidatura, tirando fuori una lettera, una dichiarazione di Khomeini, e probabilmente Rafsanjani, secondo tutti gli osservatori, pensava di poter poi controllare l'operato di Khamenei. Poi Rafsanjani divenne presidente della Repubblica al posto di Khamenei, ma poi con il tempo Khamenei è riuscito a rafforzare il suo potere in tutti i gangli vitali del regime, a partire da quelli dei Pastaran.
Senti, adesso la domanda che tutti si fanno, sicuramente presto per rispondere, cosa succederà al paese adesso, chi prenderà il potere tra la rivoluzione democratica auspicata da Trump e la paventata presa di potere dei Pastaran? Ce ne sono parecchie di possibilità. C'è anche la possibilità di una nuova guida suprema. Ovviamente, dicevo, nessuno conosce la risposta, ma tu, se dovessi giocarti la tua monetina, su cosa punteresti?
Ma forse è una guida suprema che possa anche lanciare dei segnali di possibile apertura. Per esempio, si è parlato recentemente in varie occasioni dell'ex presidente Rouhani, che è stato presentato in passato dai media occidentali erroneamente come un riformista, e io direi che più che riformista è un pragmatico, uno che fra l'altro ha portato avanti i negoziati sul nucleare del 2016 con il presidente americano Obama. Quindi questa potrebbe essere la carta che l'Iran, questo regime iraniano, se vuole sopravvivere, potrebbe giocarsi.
Un'ultima cosa: Khamenei viene dipinto come un teocrate molto duro, anche sanguinario. Abbiamo visto la repressione nel sangue delle recenti manifestazioni di piazza nelle città iraniane, la persecuzione poi delle donne che rifiutavano il velo. Ma voglio chiederti questo: dal punto di vista proprio della popolazione, di chi in Iran ci vive, potrebbe andare ancora peggio di così in futuro?
Peggio nel senso che in questo momento potrebbe aprirsi un periodo di vuoto istituzionale, cioè c'è sicuramente una forte protesta contro il regime, moltissimi, forse la maggioranza della popolazione, che vorrebbe un cambiamento di regime. Ma gli appelli che abbiamo visto negli ultimi giorni di Trump e di Netanyahu agli iraniani per scendere in piazza, per rovesciare il regime, bisogna vedere primo come si rovescia il regime, a meno che i Pastarani, i Bassigi, le altre forze di sicurezza passino dall'altra parte, e in secondo luogo qual è il governo che prenderebbe il posto del governo che viene abbattuto, perché un paese come qualsiasi paese, ma poi soprattutto un paese in posizione strategica come l'Iran, anche per gli interessi dell'Occidente, se rimanesse senza un governo, se ci fosse un vuoto di potere, sarebbe sicuramente un problema forse per tutto il mondo.
Grazie Alberto Zanconato. Io passo ora ad un altro ospite, do il benvenuto al professor Riccardo Redaelli, direttore Master Studi Medio Orientali dell'Università Cattolica di Milano. Buongiorno anche a lei.
Buongiorno a voi.
Allora, la prima domanda, un po' scontata ma obbligata, è la stessa che ho rivolto al collega Zanconato: che scenari si aprono con la morte dell'Ayatollah? Frammentazione, Seconda Repubblica, dittatura militare?
L'Iran è un paese molto complesso e dipenderà moltissimo dall'andamento del conflitto e da quanto insisteranno gli Stati Uniti e Israele con questa politica degli assassini mirati dei vari capi. Ma l'Iran è anche un paese che è profondamente strutturato, il Nizam, come viene chiamato, cioè il sistema di potere, è molto radicato e strutturato. Era già prevista la possibilità di essere assassinati, quindi uccidere dei generali, uccidere dei ministri, uccidere la stessa guida non manda in crisi il sistema, perché il sistema ha tutta una serie di come dire, derivazioni, di decentramenti. Si sa che il Presidente della Repubblica ha demandato molti poteri ai governatori, e si sa che gli stessi, siccome i vertici del Pasdaran vengono sistematicamente eliminati, c'è tutta un sistema di controllo molto decentrato, che permette degli automatismi, e lo si è visto con l'immediatezza della risposta iraniana. Quindi non bisogna immaginare che, tolta la testa del serpente, come dice Bibi Netanyahu, il serpente si fermi.
In altre parole, ce ne sono parecchie di teste del serpente. Forse l'ipotesi più preoccupante però è proprio quella di una possibile presa di potere dei Pasdaran, che tra l'altro per Israele potrebbe essere pure peggio di Khamenei. Ma voglio chiederle, lei ha capito cosa vogliono esattamente Trump e Netanyahu, e soprattutto vogliono la stessa cosa?
Credo di no. Allora, io dico sempre che Israele sta facendo un favore alla nuova generazione dei Pasdaran, perché ha ammazzato i vecchi, i generali corrotti e ancorati al passato, e ha ucciso adesso Khamenei, che era l'unico, Khamenei era l'unico che poteva in qualche modo frenare il potere dei Pasdaran e di questa nuova generazione che si sta affacciando alle leve. Bibi Netanyahu si sa cosa vuole, ormai vuole la guerra perenne, vuole rivincere le proprie elezioni, è affascinato e ossessionato dalla iperpotenza militare israeliana, e quindi nessuna prospettiva politica, ma solo prospettive militari. E Trump, è difficile capire che cosa voglia. Mi sembra che questo presidente sia sempre più erratico, è circondato, a differenza del suo primo mandato, quando c'erano attorno a lui dei consiglieri che potevano frenarlo, è attorniato dai dilettanti allo sbaraglio, e questo lo rende assolutamente imprevedibile. Certo, questo può aiutare Israele, ma non aiuta, mi sembra, gli Stati Uniti.
Un'ultima cosa: in tutto questo l'ONU, che direi è stato bellamente bypassato da Trump e Netanyahu per l'ennesima volta, finora ha scelto un profilo direi molto basso, con critiche soprattutto alla rappresaglia iraniana. Ecco, l'ONU è ormai ridotto ad un ruolo di comparsa nello scenario medio orientale.
In tutto il mondo, mi sembra, lo dico purtroppo. Una delle cose più preoccupanti, anzi ce ne sono due molto velocemente. La prima è il silenzio anche dell'Occidente sul fatto che questa azione sia stata un'azione che viola il diritto internazionale, un'azione considerata un crimine internazionale in punta di diritto. E la seconda cosa è che noi stiamo smantellando ogni autorità dell'ONU per permettere il ritorno di una legge della giungla dove vince solo il più forte, ed è estremamente preoccupante per tutto il pianeta.
Riccardo Redaelli, grazie di essere stato ospite del Radio Giornale. Buona giornata. E la crisi in Medio Oriente sta creando grandi difficoltà a chi si trova in viaggio. Attualmente le stime parlano di un migliaio di svizzeri bloccati nel mondo a seguito delle restrizioni del traffico aereo. Sentiamo Emanuele Ferrari.
Oltre 300, tante sono le chiamate ricevute dal helpline dell'Ufficio federale degli affari esteri dall'inizio del conflitto. Il personale in servizio è stato aumentato, ha sottolineato Michael Steiner, portavoce del DFAI. A queste si aggiungono poi le richieste di assistenza giunte al Touring Club svizzero, TCS che detiene circa la metà del mercato per quanto riguarda le assicurazioni viaggio in Svizzera. Il portavoce è Laurent Pignot.
Abbiamo ricevuto più di 250 chiamate e abbiamo più di 120 dossier aperti. In tutto si tratta di oltre 400 soci che sono impattati e bloccati in circa 15 paesi.
Accanto ad Australia, Filippine, Cambogia e Sri Lanka, per citarne alcuni, anche due paesi del Medio Oriente.
Abbiamo in particolare in Qatar e negli Emirati Arabi Uniti un più grande numero di soci, perché Doha e Dubai sono non solo delle destinazioni finali per turismo, ma sono anche moltissimo degli aeroporti di scalo, e quindi ci sono tanti viaggiatori che sono bloccati in questi aeroporti o in queste città per poter poi continuare il viaggio, che non potranno continuare il viaggio immediatamente.
Con loro si è stretto contatto e, ha aggiunto Pignot, non si hanno notizie di persone toccate dagli attacchi. E anche il DFAI al momento non ha notizie di persone ferite o morte a seguito del conflitto. Per quanto riguarda un possibile rimpatrio delle molte persone attualmente bloccate nella regione, chiediamo:
Es gibt keine Rückreise oder organisierte Rückreise Möglichkeiten, die von der Schweiz aus organisiert werden.
Al momento non sono possibili interventi simili, anche perché gli aeroporti sono chiusi e lo spazio aereo bloccato, ma si è stretto contatto, ad esempio, con coloro che si sono registrati sull'app Travel Admin. Per quanto riguarda la situazione in Iran, l'ambasciata a Teheran è attiva, mentre sono circa 180 gli svizzeri registrati in questo paese. Ricordiamo che ieri Berna aveva chiesto alle parti di rispettare il diritto umanitario internazionale, invitandole a tornare al dialogo.
Chiudiamo adesso la parte del giornale dedicata alla guerra in Iran. Cambiamo tema. Oggi ricorre la giornata del malato. Quest'anno al centro delle riflessioni è stato messo il concetto di autodeterminazione, un diritto che in ambito sanitario permette al paziente di accettare consapevolmente le cure proposte, ma anche di rifiutarle. Perché è così importante ribadirlo oggi? Monica Fornasin ne ha parlato con Katia Alex, ricercatrice e docente alla Haute École de Santé del Canton Vaud, specializzata nell'autogestione delle malattie croniche.
Quando si chiede alle persone affette da malattie croniche e disabilità o agli anziani come vorrebbero vivere, la risposta spesso si può riassumere in due parole: autodeterminati e coinvolti. È da questa constatazione che parte quest'anno la giornata del malato. In Svizzera circa 2,5 milioni di persone soffrono di almeno una malattia cronica, come cancro, diabete, malattie cardiovascolari o respiratorie. È quasi la metà degli adulti, e con l'invecchiamento della popolazione queste patologie, che rappresentano già oggi l'80% dei costi sanitari, sono in aumento. Ma cosa significa autodeterminazione in questo ambito?
Autodeterminazione vuol dire sviluppare le proprie competenze e la propria autonomia, ricevendo tutte le informazioni necessarie grazie all'aiuto del personale curante. Una raccomandazione terapeutica ha senso solo se è compatibile con le priorità, i valori, le risorse, la realtà quotidiana del malato.
La realtà quotidiana della persona. Capita però che un malato decida di rifiutare una terapia, di privilegiare la propria qualità di vita immediata invece di un beneficio a lungo termine. Katie Alexandre non è in grado di quantificare quanto spesso succeda, e di cifre ufficiali ce ne sono poche.
È comunque un'eventualità che nella formazione del personale sanitario è ben tematizzata. L'aspetto centrale è che la decisione venga presa con cognizione di causa, che sia quindi consapevole e informata. L'idea non è quella di insistere nel proseguire la cura, ma di rispettare la libertà di scelta.
Ad ostacolare l'autodeterminazione raramente c'è un'incapacità cognitiva, come invece si potrebbe pensare. Più spesso c'è la fatica, il dolore dovuti alla malattia, la carica emotiva, la precarietà finanziaria, ma anche la complessità dell'informazione. Un aspetto quest'ultimo legato anche all'evoluzione scientifica e tecnologica della medicina.
Più le cure progrediscono, più i pazienti avranno bisogno di informazioni e sostegno per capirne le implicazioni e fare delle scelte.
Un compito sempre più difficile per salvaguardare il diritto all'autodeterminazione.
E in chiusura diamo il consueto sguardo alla stampa domenicale. Paola Latorre, da dove cominciamo?
Beh, cominciamo dalla Sonntagszeitung Zeitung, che oggi insieme a Le Matin Dimanche scrive che più di 500 svizzeri hanno prestato servizio nelle forze armate israeliane nel 2025. Il dato è emerso da un documento pubblicato su una piattaforma britannica. Per gli svizzeri con anche passaporto israeliano sarebbe tutto legale, scrive il domenicale, che indica che la Confederazione non ha informazioni a riguardo. Ma dopo il 7 ottobre 2023 ha aperto 3 procedure penali contro cittadini svizzeri in relazione a questa questione. Secondo un professore di diritto penale interpellato dal domenicale, il domicilio civile è un criterio determinante per valutare se un cittadino svizzero con una doppia nazionalità è autorizzato o meno a servire in un esercito straniero.
E poi si parla ancora di Crans Montana.
Sì, ne parla la Sonntagszeitung, scrivendo che nel caso del bar Le Constellation, la politica creditizia della banca cantonale vallesana era in forte contrasto con i crediti normalmente concessi alle attività di ristorazione. La banca ha infatti messo a disposizione dei gestori del bar milioni di franchi e questo nonostante loro non fossero in grado di fornire garanzie sufficienti. Al contrario, il bar era in deficit da anni e sarebbe probabilmente fallito se non avesse potuto espandersi. La banca cantonale del Vallese e l'avvocato della coppia di proprietà hanno rifiutato di commentare la vicenda, scrive il domenicale. E per chiudere andiamo sulla NZZ am Sonntag e sul Sonntagsblick, che oggi scrivono che Larry Fink e André Hoffmann sono ufficialmente i presidenti del WEF di Davos. E un portavoce lo ha confermato appunto al Sonntagsblick. La NZZ am Sonntag scrive che i due hanno tolto la menzione ad interim dai loro titoli e cita diverse fonti. E i due erano stati nominati ad interim appunto dopo l'uscita di scena di Klaus Schwab, il fondatore del WEF, allontanato a causa di un'indagine a suo carico. Schwab, scrive il Sonntagsblick, si è rivolto all'autorità federale di vigilanza delle fondazioni perché vorrebbe che a capo del WEF ci fosse l'attuale presidente della Banca Centrale Europea, Christine Lagarde.
Paolo Latorre e la sua lettura dei domenicali, e con questo noi chiudiamo il radiogiornale. Buona giornata.